Ciao ragazze!
Ciao!
Ciao! Dai, va bene, iniziamo!
Said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do.
Buonasera, buonasera a tutti, tutte e tutto gli ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Wombat. Siete qui, proprio qui su, immagino, o le frequenze 1359 della M, onde mediocri, come si suol dire, oppure forse sul sito radiowombat.net. Forse avete già pigiato il bottoncino giallo per ascoltare la diretta. Ma chissà, che diciamo? Siete già qui tutti con noi? Sono le 19.03, oggi è lunedì 3 luglio 2023 e questa è la seconda puntata della, chiamiamola, seconda stagione di Nervature. È qui Addu, qui con voi, e Nervature è trasmissione che vi parla di piante, di cosa sono, come funzionano, grande interesse su come funzionano da parte mia. Proprio un approccio un po' più, diciamo, scientifico e a riguardo, e non solo, anche come si usano, quindi qual è il loro rapporto con noi esseri umani. E spero che oggi riuscirò a tenervi bene compagnia per, diciamo, un'oretta e mezzo, mettiamola così. E quindi vi ho già ricordato i recapiti della radio, radiowombat.net è il sito da cui immagino già starete in tantissimi ascoltando questa diretta, ma in cui potete anche trovare tutti i podcast delle puntate di tutte le trasmissioni della radio, quindi sulla home vedrete un sacco di inserzioni carine e coccolose con tante immaginine carine. Se invece volete entrare in contatto con me in questo momento, ma con tutti gli altri miei compagni della radio, potete per esempio scrivere sul pad. Il pad è lo strumento che noi usiamo per comunicare in diretta col pubblico e è come se fosse un file di testo, un file Word. Il link lo trovate dal sito, quindi una volta avrete pigiato il bottoncino giallo della diretta, poi sotto c'è anche il link che vi rimanda al pad. Altrimenti potete direttamente digitare direttawombat.vado.li. È facile, vai lì, sul pad di Wombat. È chiarissimo, no? Bene, bene, quindi questo è l'incipit che sempre devo ovviamente dirvi a ogni puntata e che sempre vi dirò nelle future e numerosissime prossime puntate. Di cosa parlerò oggi? Un'ora e mezzo, d'altra parte, va riempita. No, a parte scherzi, è un enorme piacere stare qui su Radio Wombat a trasmettere in diretta. Ricordo, tra l'altro, l'unica radio libera di Firenze. E accorrete numerosi, infatti. E quindi oggi vi parlerò un po' dello stesso argomento della scorsa puntata. Perché? Perché ci sono alcune cosine che non avevo detto, ma anche alcuni aggiornamenti che devo effettivamente dire che di cui non vi avevo parlato perché mi sono informata tardi anch'io, e poi anche per fare qualche piccola breve riflessione su temi più etici. E l'argomento quindi della scorsa puntata, nonché della prima parte di questa seconda puntata, è l'ingegneria genetica, in particolare le TEA. cosiddette TEA, che sono tecnologie di evoluzione assistita. Ne abbiamo già parlato ampiamente la scorsa volta e tant'è che ovviamente vi rimando semmai al sito per riascoltarvi quella prima puntata, magari perché non vi ricordate una mazza oppure perché non l'avete sentita e quindi vi potete assolutamente riascoltare quante volte volete il mio podcast, come anche, ripeto, tutti gli altri podcast di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Come dicevo, questo sarà l'argomento della prima parte di questa puntata, mentre invece nella seconda ci rilassiamo un po' di più e vi leggerò un piccolo articolo da cui poi vado a analizzare più nello specifico alcune riflessioni, ma non vi svelo ancora su cosa, ma state tranquilli, non è niente di divulgazione scientifica, quindi vi mettete lì tranquilli sul divano a ascoltare, non c'è problema. Prima di iniziare a lanciarmi su quindi questo grande argomentone delle TEA di nuovo, vi voglio assolutamente prima mandare un primo pezzettino. E quindi oggi tra l'altro la selezione musicale è decisamente diversa dall'altra volta, perché così è bello variare. E sarà un po' più jazzeggiante, mettiamola così. Ripeto, mi va di farvi e farci rilassare. Direi di partire con un piacevolissimo brano di Chilly Gonzales. Il brano si chiama Oregano e eccolo qui. A tra poco. Eccolo qui, questo era Chilly Gonzales, il brano si chiama Oregano. Se vi è piaciuto, tra l'altro, vi consiglio di andarvi a spulciare questo fantastico pianista, che tra l'altro non è solo un pianista, è anche, non ci si crederebbe, ma un musicista, un cantautore, tra l'altro spesso fa musica elettronica, quindi non si sa bene come, ma penso lo risentirete nelle mie trasmissioni, ho una mezza piccola idea al riguardo. Allora, per chi si fosse collegato adesso, da poco, qui siamo su Radio Wombat, la radio libera di Firenze, e alle 19:10, dai, con calma, si inizia oggi con calma, e io, Addu, oggi vi appunto cullo un po' per un'oretta e mezzo, e con la trasmissione Nervature vi trasmetto un po' di, spero, conoscenza. Diciamo che spesso il mio intento sarebbe proprio quello di fare una divulgazione di conoscenza in vari ambiti. Come dicevo, spesso mi piace partire da un punto di vista innanzitutto scientifico, e anche perché è, diciamo, fra tutti i vari punti di vista dovrebbe essere piuttosto oggettivo, ecco, quello sarebbe il suo fine. Quindi oggi, come vi dicevo, strutturerò la puntata divisa in due, quindi all'inizio vorrei riprendere un po' l'argomento della scorsa puntata, quindi riguardante le TEA, ovvero tecnologie di evoluzione assistita. Per spiegarla in parole più comprensibili, si sta parlando di ingegneria genetica, e ovvero di rimaneggiamento, quindi modifica, poi vabbè, dicono che non si può dire modifica, si deve dire editing, quindi editare, degli organismi che possono essere organismi viventi e possono essere vegetali, animali. Chiaramente la sperimentazione sull'uomo ancora è molto ferma, forse anche per fortuna, insomma è un argomento spinoso. Quindi volevo portarvi questa notizia, che è quella che il 30 maggio, con una votazione a Palazzo Madama, è stato approvato un emendamento al decreto legge siccità, attenzione, che autorizza la sperimentazione in campo delle TEA, le tecnologie di evoluzione assistita, oggi consentita solo in vitro, quindi in laboratorio, insomma. Si tratta di una svolta storica per il mondo dell'agricoltura italiana, accolta con reazioni positive da più fronti. Allora, chiaramente questi sono è un pezzettino di un articolo qualunque, di un giornale qualunque, quindi già vediamo che qui la narrazione è, direi, decisamente sul positivo. Quindi quello in soldoni è successo è che in Italia adesso è consentita la sperimentazione in campo, quindi si intende proprio probabilmente all'aperto, in un terreno, insomma, non solo, come si diceva, in vitro, quindi in laboratorio, in un ambiente chiuso, dove le interazioni fra gli esseri viventi di cui ci stiamo occupando e altri esseri viventi sono estremamente, estremamente ridotte e più che altro soprattutto controllate. No, si sta parlando proprio di sperimentazione in campo, quindi un esempio può essere piantare su un ettaro, ma anche chissà quanti ettari volendo, una specie di, che ne so, mais modificato o editato, insomma, si dovrebbe dire editato. Per rifare un attimo un focus che magari non sono stata abbastanza precisa, le TEA, quindi questi organismi frutto delle sperimentazioni di queste tecnologie di evoluzione assistita, vanno a sono praticamente organismi diversi ovviamente da quello di partenza. È proprio questo, infatti, l'obiettivo è quello di modificare, vabbè, ora dico modificare per semplificare, è inutile, dico sempre modificare o editare, va bene? Quindi modificare esseri viventi per ottenere delle caratteristiche particolari. Queste caratteristiche possono essere molto varie, l'altra volta ne avevamo viste diverse. E nel caso, per esempio, quello che, di cui si sta trattando fino ad oggi, soprattutto, è quello di individui vegetali, quindi piante, per una produzione di tipo alimentare. Quindi si tratta di verdura o frutta che si modifica geneticamente affinché sia più produttiva, per esempio, esempio classico, oppure anche cose un po' più particolari che magari non ci sarebbero venute in mente, tipo mele che non devono annerire, si era detto, no? Che quindi rimangano più intatte, che siano più quindi vendibili dal punto di vista estetico, oppure frutti tipo ciliegie, more senza semi, che quindi, ripeto, sempre in modo che possano essere più facilmente vendibili. Quindi tutto ciò chiaramente per quanto riguarda quindi questo decreto di cui stiamo parlando, appena approvato da un mese poco più, riguarda appunto l'industria agricola e quindi la produzione, la vendita, il consumo, in totale, insomma, il guadagno. E chiaramente si parla sempre di quello. E, quindi quello che avevo anche detto l'altra volta, riaccenno brevemente, è che le TEA sono sì sempre ingegneria genetica, ma si distinguono dagli ormai noti OGM, organismi geneticamente modificati, appunto nel termine qui c'è proprio modificati, e se ne distinguono perché le tecniche che portano alla loro creazione sono, per farla semplice, diciamo, più blande, quindi vanno a interessare chiaramente sempre il genoma, quindi il DNA proprio dell'organismo, ma in modo molto più puntuale, perché il genome editing, come anche la cisgenesi o la mutagenesi assistita, la CRISPR-Cas9, tutte queste tecniche qui vanno proprio a editare o modificare proprio una piccola parte di DNA. Si tratta proprio di pochi geni, o addirittura può anche essere solo un gene, quindi poche triplette. Appunto, il DNA, essendo formato a base azotate, tre di queste basi azotate vanno a formare una tripletta, e questa va a codificare proteine. Quindi la differenziazione fra OGM e TEA è proprio questa, perché oltretutto le TEA, se prendono materiale genetico da un'altra specie, la prendono da una specie che sia compatibile sessualmente, quindi probabilmente della stessa specie, insomma. Mentre invece gli OGM di questo proprio non se ne curano, vanno anzi a prendere materiale genetico da tutt'altra specie. Facevo l'esempio di, per esempio, prendere materiale da un batterio e inserirlo in quello di una pianta, quindi si tratta proprio di regni diversi, lontani, molto lontani. Perché però mi interessa ribadire la differenza? Per una ragione, che è quella di... in realtà no, c'è più ragioni, però partiamo da una, che è quella di far luce sul fatto che gli OGM spesso hanno dato problemi nel loro utilizzo, perché poi magari si modificava la resistenza a un certo patogeno, però poi si aveva una conseguenza che non si era assolutamente minimamente programmata, né prevista, né voluta. Quindi poi si sono creati ovviamente grossi inquinamenti ecosistemici, perché così si chiamano, siamo andati proprio a modificare tanto un ecosistema, e problemi anche proprio dell'habitat. Qual è il punto però? Con le TEA succederà questa cosa o ne saremo protetti? Se si vuole solo fare un'analisi da quello che volete, giornali, fonti varie, se queste fonti sono provenienti da un ambito scientifico, troverete tutte risposte magnificamente positive. Quindi le TEA sono un'innovazione, sono esattamente quello che ci serve adesso. Perché? Perché dobbiamo, per esempio, rispondere a tutta una serie di problemi ecologici, ecosistemici che abbiamo provocato in primis noi esseri umani. E sono una tecnologia di enorme rivoluzione nell'ambito scientifico. Ora, su quest'ultimo punto sono d'accordo io, tra l'altro, ma comunque tutti punti di vista molto positivi. Quello che io invece vorrei buttare lì, vorrei ribadire, è che mi viene da pensare come si fa a essere sicuri che una certa modifica nel DNA vada a davvero modificare solo quello, fra virgolette. Mi spiego meglio. A livello di DNA sicuramente va a modificare solo quello che abbiamo deciso noi, se non ci sono stati errori, ma insomma. Però una volta che quell'organismo che io ho modificato lo vado a inserire in un habitat che in quanto tale è composto da tantissimi altri individui di tantissime altre specie diverse, sia vegetali che animali, che batteri, che virus, insomma microorganismi, eccetera, quindi di tutto. E, se io lo vado a inserire in un habitat già fatto, tra virgolette, come faccio a essere sicura che non ci siano conseguenze? Ora, magari questa mia riflessione la vedete molto moderata. Sì, però così è, perché finora non sono ancora state messe in campo, quindi non si può sapere, però potrebbe anche essere. Cosa vorrei aggiungere? Quindi una prima riflessione ve l'ho portata, ma cosa ci vorrei aggiungere a questa? Ci vorrei aggiungere che, domanda, la metto sotto forma di domanda, quanto è importante che ci sia o non ci sia una conseguenza nell'ecosistema? Cosa voglio dire? Voglio dire che chiaramente se non c'è siamo tutti più contenti, ovviamente. Però forse il punto di discussione cruciale non è questo, e questo è un punto di discussione che appunto uno prende in esame una volta che sa che queste TEA saranno davvero messe in campo. Ma partiamo da prima. Ora, purtroppo il decreto legge c'è già stato, ma insomma, partiamo da prima. Forse il metodo per reagire, reagire per essere buoni a tutti gli inquinamenti che abbiamo fatto, a cambiamento climatico, aumento della siccità, meno acqua, più radiazioni solari, eccetera, eccetera, che sicuramente noi esseri umani abbiamo provocato in buona parte, forse non è il metodo giusto. Se magari cerchiassimo di fare delle coltivazioni anche in grande scala, nel senso che possano dare sostentamento a un grande numero di persone, quindi non si sta parlando ovviamente dell'orto del contadino, ma di qualcosa di più ampio, chiaramente collegato a un'azienda. Quindi se si facesse delle coltivazioni che fossero magari più quello che oggi viene chiamato biologico in senso un po' ampio, comunque più rispettose dell'ambiente, nel senso che magari vanno a essere meno eccessive, quindi meno intensive. Tutto ciò per cercare quindi di apportare meno modifiche possibile o modifiche più blande possibile. Ora, ultimamente si parla spesso di resilienza. La resilienza è la capacità di un ecosistema di continuare a sopravvivere, quindi anche se c'è un cambiamento di riuscire a compensare per esempio quel problema o comunque a riuscire ad andare avanti, anche cambiando, cioè l'ecosistema può cambiare, però può comunque essere resiliente, quindi continuare a vivere. Quindi forse il metodo giusto per affrontare questo tipo di tematiche è proprio più alla base, come stavo dicendo. Ho già parlato abbastanza, direi un bel pippone ve l'ho fatto, però prima di fare un'altra pausa musicale vorrei, visto una questione abbastanza tecnica, far luce su quest'altra cosa. Se avete sentito, ho detto, è stato approvato un emendamento al decreto legge siccità. Questo decreto è appunto stato chiamato decreto siccità. Ora, chiaramente la siccità è un problema e vabbè, si sa, si è visto. Però il fatto che il titolo del quindi il titolo principale, decreto siccità, parli di ingegneria genetica, io direi perlomeno che è incoerente, cioè almeno incoerente sicuramente lo è. Per carità, sono cose collegate, cioè se uno pensa che queste tecnologie vengono pubblicizzate anche in un certo senso, comunque sviluppate per cercare di creare maggiore resistenza alla siccità in questi organismi vegetali, bene, ok, è collegato. Ma forse potevano scegliere un nome un po' meglio. Direi che qui si tratta proprio di propaganda politica, nel senso far magari, cioè che dice, far passare in secondo piano la questione, quindi dando per scontato che c'è già una fetta di opinione pubblica che dissentirebbe, e uno dice vabbè, io ci metto un altro nome così passa più facile o comunque nessuno se ne accorge. Ma anche non fosse, magari, volendo con questo cattivissimo intento, comunque non vedo altro motivo se non propaganda, quello di scegliere un titolo così fuorviante. Bene, detto questo, direi che potrei mettere una seconda pausetta musicale e vi lancio adesso gli specials, scusate, con Ghost Town. Rieccomi tornata a Duke, qui con voi alla seconda puntata della seconda stagione di Nervature. Siete sempre qui su Radio Wombat. Oggi qui per questa seconda puntata, quindi vi stavo raccontando un po' di cosa si tratta, di cosa tratta il decreto legge siccità approvato il 30 maggio. Nonostante il nome, parla dell'approvazione della sperimentazione in campo delle TEA, ovvero dei nuovi individui ricavati con queste nuove tecniche di ingegneria genetica, quali cisgenesi e mutagenesi assistita, ma anche CRISPR-Cas9. Riguardo a questo, tra l'altro, vi suggerisco di andarvi a spulciare un altro podcast sempre sul nostro sito radiowombat.net della trasmissione Radio Contado. È l'ultima puntata che troverete per ora di Radio Contado. Hanno anche loro parlato di questo intervistando una compagna. Quindi magari troverete spunti diversi rispetto a quelli che vi sto dando io adesso. Abbiamo già detto un po' di cose riguardo a questo decreto, e tra cui l'ultima citata era questo strano nome scelto, ovvero decreto siccità. Invece vorrei anche riportarvi questa analisi un po' strana, diciamo, che ho fatto, per non dire altro, ovvero leggendomi proprio cosa implica questo decreto, qual è la sua descrizione, ho visto che più volte chiaramente c'è scritto organismi modificati geneticamente o editati geneticamente, insomma sotto varie forme, ma non parlano di organismi vegetali. Mi sembrerà assurdo, dici, ma se lo sono scordato, ma io spero bene, spero che se ne siano scordati, perché potrebbe essere pericolosa questa cosa. Se vogliamo entrare più nello specifico, non hanno parlato di organismi vegetali, però hanno citato Biotech, che è un progetto di ricerca che già esiste da diversi anni in Italia, che fa ricerca esattamente su questi ambiti, ma per ora l'ha potuta fare perché in laboratorio era consentita. E quindi quando citano questo progetto dicono che il Biotech si occupa di editing genetico vegetale. Quindi lì è inserito il termine, proprio la parola vegetale, ma all'interno proprio della legge non c'è. Io, se mi potete smentire, sono contenta, magari l'ho letta male, voglio pensare, però... quindi, ripeto, spero che se ne siano solo scordati, ma se non fosse, o comunque se ne sono scordati, ma qualcun altro se ne accorge, magari allora potrebbe essere consentito questo tipo di sperimentazione anche su organismi viventi animali. Ora, non penso proprio si arriverà all'uomo, perché è una questione chiaramente molto molto complessa, molto spinosa. Penso che quelli a favore nel mondo siano veramente pochi, quindi non penso proprio si arrivi a quello, ma comunque... Di solito l'ambito vegetale delle piante e l'ambito animale vengono trattati in modi sensibilmente diversi. Non dico che sono d'accordo, perché non sto dicendo questo, però insomma c'è molta più, siamo molto più resti ovviamente a fare esperimenti sugli animali piuttosto che sulle piante. E questo vabbè, perché le piante non vengono considerati esseri viventi, o non a livello emotivo, empatico, mettiamola così, a livello tecnico sì, ma tutto il resto non molto, non da molti, diciamo. Quindi vi volevo assolutamente riportare questa cosa che ho visto. Tra l'altro ho visto che già un ascoltatore, perché non so chi sia, mi ha scritto: eccomi capitano, ciao Addu, ciao cara, caro, caro, non so chi sei. Grazie di ascoltare, grazie di ascoltarmi, ripeto, per chi magari ci sta ascoltando da uno dei due metodi di ascolto la diretta di Wombat, li ripeto entrambi così li sappiamo tutti. O andate sul sito radiowombat.net, troverete il bottoncione giallo per la diretta, oppure ci potete ascoltare in modulazione di ampiezza sulle frequenze, quindi in AM, sulle frequenze 1359. E trasmettiamo tendenzialmente sul territorio di Firenze, una piccola parte per ora, ma magari ci sentirete anche da più lontano, chissà, questo tipo di frequenze sono molto strane, quindi si comportano in modo strano. E, andando avanti invece nell'analisi di questo decreto, più che altro riflessioni, diciamo, che mi sono venute fuori, è che qui si sta, diciamo, io sto un po' analizzando di cosa parla il decreto per farsi un po' un'opinione al riguardo, e si potrebbe essere d'accordo come non d'accordo, no? Chiaramente, come sempre. Però volevo ricordare una cosa. Questo decreto parla di organismi viventi geneticamente editati, con le tecniche TEA, come si è detto, di ingegneria genetica dell'ultima avanguardia. Volevo ricordare che queste TEA però vengono usate in tanti ambiti, o meglio, per ora sono sotto forma di ricerca chiaramente, però in tanti ambiti diversi. Nella scorsa puntata ne ho parlato in modo decisamente più approfondito, facendovi esempi su ambiti nella medicina o nella biologia o nell'agricoltura. Quindi volevo di nuovo far luce su questo, semplicemente per dire che se uno non fosse d'accordo con questo decreto, perché magari una delle ragioni che ho detto prima, o magari altre ragioni, che tra l'altro sarei curiosissima di sentire se me lo volete scrivere sul pad della radio, quindi se uno non fosse d'accordo, magari non è d'accordo soltanto sull'ambito agricolo, potrebbe essere. Questa è un po' la mia opinione, per esempio, per ora. Cioè, secondo me la ricerca è qualcosa, secondo me, parlo proprio a titolo personale di Addu, la ricerca è qualcosa sempre a portare avanti, perché apre nuovi scenari, e non solo quelli aspettati ma anche quelli inaspettati, quindi è da portare avanti. Tuttavia dipende in quali ambiti, perché come dicevo prima, magari questo tipo di ricerca di modificazioni genetiche, proprio del codice genetico degli degli organismi, potrebbe non essere il metodo giusto per risolvere una serie di problemi ecosistemici che abbiamo creato, e né tantomeno risolvere altri tipi di problemi più produttivi, quindi, come si diceva prima, per esempio, per l'aumento della produzione di verdura. Magari si potrebbe giocare più su una redistribuzione omogenea del cibo in tutta la popolazione, di limitare gli sprechi, o di, anche perché no, magari fare più sensibilizzazione riguardo alla cucina, banalmente, nel senso a cosa mangiare, quanto mangiare, anche perché spesso non si eccede, e come, quindi ci potrebbe essere anche questo aspetto, secondo me secondario, ma comunque lo volevo citare. Tuttavia, in altri tipi di ambiti, magari quello della medicina, ci sta di invece investire in questo tipo di ricerca, investire anche chiaramente dal punto di vista economico, intendo. Per questo mi piaceva sempre partire, come ho fatto l'altra volta, da un punto di vista scientifico, quindi da un'analisi scientifica. Ora, io ripeto, non sono una ricercatrice, quindi ho tanto e tantissimo da imparare, però vi propongo quello che so, ecco, e quello che studio, quello che leggo. Quindi, come ho fatto l'altra volta, mi piace sempre partire da un punto di vista scientifico per diffondere conoscenza affinché possiamo essere tutti più consapevoli di cosa esiste nel mondo, cosa abbiamo davanti e quindi essere più capaci di elaborare le proprie opinioni, quindi banalmente si tratta ovviamente di avere più fonti e di non cascare in tranelli magari. Quindi volevo semplicemente dire che se uno può essere in disaccordo con l'utilizzo nell'ambito agricolo, che si limiti a quello magari, o che comunque sia consapevole di cosa sta andando contro, ecco, se solo l'ambito agricolo o magari anche l'ambito della medicina. Uno può chiaramente essere in disaccordo anche riguardo a quell'ambito. Come ultima riflessione riguardo a questo argomento, è collegato a quello che già stavo dicendo, volevo dire una piccola cosa che io, nonostante, ripeto, non sono ricercatrice, penso e che credo non sia soltanto nella mia testa ma in tanti, nella testa di tanti altri, è che la ricerca è utile per la società eccetera eccetera, però è anche qualcosa di umano, nel senso che da sempre si ha la voglia, la tendenza di scoprire, di vedere il nuovo, di andare oltre, di vedere cosa c'è dietro, e di studiare, di capire, di andare più a fondo, di vedere appunto più nell'intimo delle cose, insomma, non la vuol mettere sul filosofico. E io penso che questo tipo di meccanismi mentali vadano davvero a influenzare anche la vita e le scelte di chi lavora nei campi della ricerca. Quindi non è che sto giustificando niente e nessuno, è soltanto per dare una riflessione su questo fatto. E quindi io, immedesimandomi un po' in quella che può essere la vita di tutti i giorni di ricercatori e scienziati, anche vedendo ricercatori, giovani ricercatori che conosco, tante volte ho notato questa proprio mania di conoscenza, di andare oltre, di vedere cosa si potrebbe fare, cosa ci potrebbe essere in più. Quindi magari una delle ragioni per cui siamo arrivati a questo punto della innovazione tecnologica nell'ambito dell'ingegneria genetica, magari anche proprio per questa, a mio parere, super genuina voglia di approfondire, di andare oltre. Quindi, tra l'altro, infatti, a parte tutte le testate giornalistiche magari più mainstream, se uno va a leggere proprio le opinioni e anche le interviste, volendo, di scienziati, ricercatori di quell'ambito o di ambiti affini, sono sempre favorevoli, e almeno quello ho trovato io, poi ci sarà sicuramente altro anche, e magari lo sono anche per questo. Se forse è trasparito anche infatti nella scorsa puntata e magari anche in questo primo pezzetto della puntata di oggi, che anch'io mi fogo un sacco con queste cose, perché cavolo, hanno scoperto una cosa nuova, mi sembra incredibile, no? E vorrei sapere altro. Cioè, per farvi proprio il mio esempio, sarei curiosissima, proprio in modo molto genuino, cioè ingenuo, scusate, volevo dire, sarei curiosissima di vedere cosa potrebbe portare le tecnologie CRISPR, per esempio, usate sugli esseri umani. Dopodiché, se dovessi scegliere, direi no, assolutamente non facciamo ricerca sugli esseri umani, non facciamo sperimentazione sugli esseri umani, perché tutta una serie di ragioni, ma dimmi, io ci avrei la curiosità. E chissà, magari anche altri di voi, se anche per voi è così, fatemelo sapere. E vi ricordo come accedere al pad: potete direttamente digitare direttawombat.vado.li sul browser, oppure dal sito radiowombat.net, dalla pagina per ascoltarci in diretta trovate questo stesso link che potete aprire. Il pad è una specie di file di testo, quindi voi scrivete e io immediatamente vedo in diretta proprio cosa state scrivendo. e vi posso rispondere chiaramente a questo microfono. Direi di fare un'ulteriore pausettina musicale e vi manderei Paolo Conte con La vera musica.
Va carattere e fisarmonica, senso del brivido e solitudine, per fare musica, la grande musica, con gli occhi a mandorla. E non si sa perché, e non si sa perché. La vera musica che sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere, la grande musica frequenta l'animo col buio inutile. E non si sa perché, e non si sa perché. Quando ti guardano con gli occhi torbidi le donne dei tuoi amici e tu capisci e non capisci, ma c'è la musica che tutto domina col buio inutile e non si sa perché. E non si sa perché. Side.
I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna give my love to you. I tidied up my last affair. I lost so much I don't care. Felt like a fool in a foolery, but I'm well on the way to repair. I know you ain't no hang-on, baby, you can star in a song. I took a look inside her head. I saw a Victorian bed. I took her to the fair green country. I'm so weary of the life I've led. I tell you what we're gonna do. Gonna live in love so true.
Abbiamo ascoltato come primo brano, era La vera musica di Paolo Conte, invece quest'ultimo appena terminato era Bleak City Woman di Donovan. Spero vi siano piaciuti, a me piacevano. Ripeto, siamo sempre qui su Radio Wombat, seconda puntata di Nervature. Io sono Addu. E stiamo entrando nella seconda parte della puntata, ma devo assolutamente prima dire una cosa che mi ero scordata. L'altra volta avevo fatto una traduzione errata, quindi NBT, che è il sinonimo inglese di TEA, NBT sarebbe New Breathing Techniques. Io l'avevo tradotto come nuove tecniche di allevamento, ma poi un fedele ascoltatore, grazie, mi ha fatto sapere che breeding vuole anche dire ibridare. Quindi io avevo criticato il termine, ma in realtà no, è più appropriato sicuramente di come pensavo. Come dicevo, stiamo entrando nella seconda parte della puntata. E saluto tra l'altro altri ascoltatori che mi hanno scritto sul pad, grazie, dalla Corsica che ci stanno ascoltando, che bello. Tra l'altro vi chiedo di farmi sapere se per caso magari c'è qualche problema, sentite male, i volumi sono strani, vi sentite urlare nell'orecchio, non lo so, o il contrario. Chiaramente sempre fatemelo sapere sul pad, quindi diretta wombat.vado.li. Questo è il link. Come vi dicevo, entrerei nella seconda parte della puntata. Vi dicevo, vi sto per leggere un articolo. Questo articolo è scritto da Adriana Pedrotti, che è una progettista di giardini. Semplicemente mi era piaciuto come articolo per piccoli spunti. Come ormai sapete bene, perché non l'ho detto solo una volta ma anzi diverse, Nervature si occupa di piante, di come funzionano eccetera, ma anche di come queste vengono usate, quindi qual è il loro rapporto con noi. Uno quindi dei grandi temi di cui oggi vi do qualche spunto, ma che sicuramente riprenderò anche in altre future puntate, è quello dell'utilizzo delle piante nei giardini. Quindi i giardini possono essere o privati, quindi di vostri fondamentalmente, oppure possono essere pubblici, quindi chiaramente il modo di affrontare queste due grandi macro categorie è molto diverso, perché il pubblico ha delle esigenze molto particolari, anche molto pallose chiaramente, ma necessarie, che magari il privato non ha, e viceversa chiaramente. Il nome di quest'articolo è Sei trucchi per rendere grande un piccolo giardino. Come vi dicevo, quindi adesso vi potete rilassare, distendere sul divano, tranquillizzarvi, ascoltare con non troppo impegno questo articoletto. No, a parte scherzi, è carino, dà un po' di spunti carini, interessanti, che andrò un po' ad approfondire. Però ecco, diciamo che ci stiamo distaccando dai faticosi temi dell'ingegneria genetica, dei decreti legge di cui ho parlato fino adesso. Mi metterei una piccola musichetta per cullare questa lettura e in particolare userò delle musiche dell'album Carioca di Stefano Bollani. Un album che lui ha fatto un po' di anni fa con collaborazioni di diversi altri musicisti, e l'intento era fare musica brasiliana ma reinterpretata in stile più jazz. Quindi sono bellissimi brani, a mio parere, ripeto, andateveli a spulciare se volete. Comunque di solito nella descrizione del podcast che caricherò sul sito radiowombat.net della radio, di solito metto tutti i brani che ho usato durante la trasmissione, quindi lo potrete ritrovare. Sei trucchi per rendere grande un piccolo giardino. Articolo di Adriana Pedrotti, progettista di giardini. Con i giusti accorgimenti è possibile rendere un piccolo giardino altrettanto gradevole e funzionale di un grande spazio. Progettare un giardino significa giocare con lo spazio e creare l'illusione di un'area grande. Alcuni trucchi ci permettono di dilatare lo spazio e farlo sembrare più di quanto in realtà sia. Molto spesso lo spazio di cui si dispone per il giardino o il terrazzo è piccolo e limitato, ma qualunque esso sia, anche solo un fazzoletto di verde intorno alla casa, con i giusti accorgimenti è possibile trasformarlo in un luogo funzionale, armonico e bello. Progettare un giardino significa giocare con lo spazio e molto spesso creare l'illusione di un'area grande, ingannando le percezioni con continui rimandi da una zona all'altra, perché se è vero che le dimensioni del giardino sono quelle che sono, possiamo invece cambiare la percezione dello spazio adottando alcuni trucchi che faranno sembrare l'area più grande. In questo progetto lo spazio da trasformare era alquanto anonimo. Si tratta di un piccolo giardino di 35 metri quadri confinante con altri giardini condominiali. L'esigenza del committente era prima di tutto quella di schermarsi dai vicini e di rendere lo spazio intimo, accogliente e allo stesso tempo pratico. Thank you. l'errore in cui si sarebbe potuto incorrere era quello di chiudere troppo il giardino nel tentativo di schermarlo e di renderlo ancora più piccolo e privo di ariosità. Gli accorgimenti adottati in questo progetto si possono tenere come riferimento per progettare tutti i piccoli spazi. Cosa bisogna tenere in considerazione per progettare un piccolo grande giardino? Inserire svariati elementi decorativi, alternando consistenze e materiali diversi, per ingannare lo sguardo, per creare diversità e spostare l'attenzione da quelli che sono realmente i confini. Per la schermatura sono stati utilizzati pannelli frangivista di legno, alternati a pareti verdi di rampicanti, giocando con due tipologie di colori e texture, indispensabile per spezzare la continuità della schermatura di legno, che avrebbe altrimenti reso angusto lo spazio. Per le pavimentazioni sono state utilizzate due tipologie: il legno a doghe orizzontali, utilizzato per il vialetto pedonale che dal cancellino arriva sino alla porta dell'abitazione, e il gres porcellanato di color grigio chiaro e di piccolo formato, sono tipo delle piastrelle, scelto per la pavimentazione sotto il gazebo. È da tenere presente che i moduli più piccoli creano un'illusione di uno spazio più ampio. Suddividere gli spazi in più ambienti. Questo accorgimento serve per creare sorpresa e anche perché, percettibilmente, un ambiente frazionato in più parti sembra più ampio. In questo spazio, seppur piccolo, distinguiamo varie zone: il vialetto di entrata, il gazebo, ovvero area sosta o pranzo, e la fontana. Lungo il vialetto sono stati posti alcuni vasi di diverse dimensioni e forme, che hanno anche il compito di sfrangiare la vista e di non mostrare al primo colpo d'occhio il giardino nella sua interezza. Il gazebo, dalla forma irregolare, circa ovale, si adatta alle vasche delle piante e alla sinuosità del percorso, La copertura della struttura è realizzata con pannelli in metallo traforati e decorati, che hanno il compito di schermare dalla vista dei piani superiori, allo stesso tempo ombreggiare la zona. Le decorazioni del pannello producono con il sole giochi di ombre molto particolari. La colonna centrale del gazebo è inglobata dentro il tavolo di design in legno. La seduta, cassapanca, abbraccia il gazebo su un lato e il coperchio di legno abbellito da cuscini nasconde al suo interno un ripostiglio.
Sai agora são de horas, sol amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser.
Le curve si prestano bene a confondere le effettive dimensioni dello spazio, perché imbrogliano sugli effettivi confini, oltre che a renderlo armonioso e fluido. In questo progetto tutto segue la sinuosità delle vasche che contengono le piante, il vialetto in doghe di legno, la fontana, il gazebo, la cassapanca. Le vasche sono realizzate in muratura, impermeabilizzate internamente e intonacate all'esterno.
Mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
Uno specchio d'acqua, anche se piccolo, può conferire una dimensione totalmente nuova all'immagine del giardino. L'acqua aumenta la luce disponibile e crea un effetto di ombre luci sulle strutture adiacenti. La fontana è un punto focale del giardino. È inglobata nella sinuosità delle vasche delle piante. Lo specchio d'acqua, con una piccola cascata, crea un'increspatura. Brioso ed estremamente semplice, produce interessanti giochi di luce, produce suoni e produce movimenti che sanno vivacizzare l'ambiente e al contempo stesso rendono piacevole e rilassante la sosta.
Posso restare ancora un minuto accanto a te. Mi dispiace amore, ma non posso restare. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Se
usare elementi proporzionati tra loro. È importante tenere in considerazione le dimensioni della vegetazione, che una volta matura non deve essere di dimensioni tali da soffocare lo spazio. Altresì, è importante giocare con le tonalità. I toni chiari e i colori pastello tendono a dilatare le dimensioni. Al contrario, i colori più scuri a chiudere, la giusta alternanza rende vario lo spazio.
Pascalino tu, Pascalino tu, Pascalino tu. Pascalino tu.
Utilizzare canocchiali visivi come trompe d'œil, hublot o finestre ritagliate nella siepe, nei pannelli o nei grigliati per portare lo sguardo al di là del confine e allungare la prospettiva che fa sembrare il giardino più profondo. Anche l'utilizzo di specchi che posti in punti strategici ingannano l'occhio facendo sembrare che il giardino continui oltre. Altresì, un'illuminazione sapientemente dosata contribuisce anche per le ore notturne a renderlo piacevole e sempre più grande. No, dai, non vi siete addormentati, vero? Ancora non ho finito, di arrivare alla fine di questa puntata, ancora non ci sono. E vi lascio però un penultimo brano, e vi lascio Tom Waits, Ice Cream Man. Thank you. accidenti, così ho rischiato di rifarvi addormentare alla fine. No, penso che vi sarete svegliati molto bene con questa Ice Cream Man di Tom Waits. Fantastico, Tom Waits decisamente. E abbiamo quindi finito di ascoltare da pochissimo un articolo di una progettista del Verde che si chiama Adriana Pedrotti. L'articolo era 6 trucchi per rendere grande un piccolo giardino. Quindi ve l'ho voluto portare perché immagino che molti di voi ascoltatori possa essere in una situazione simile a quella descritta nell'articolo, quindi un condominio o comunque una magari casetta, villetta schiera con un piccolo, piccolo, piccolo giardino, tra l'altro un po' oppresso da tutte le altre case e giardini vicini. Quindi pensavo che potesse darvi un po' di spunti. Molto spesso uno non sa bene magari cosa fare nel proprio giardino, non sa come metterci le mani, a meno che uno non ci abbia un particolare pollice verde, ma non solo, particolare iniziativa nel provare, tentare, perché questo bisogna fare all'inizio ovviamente, altrimenti sennò è un po' difficile buttarsi magari. Però progettare il proprio spazio, soprattutto se è proprio, è qualcosa di molto appassionante. Ora forse lo dico un po' trasportata da una mia passione personale, chiaramente, ma vabbè, ve la trasmetto. E quindi vi ripeto, è assolutamente possibile. Cioè, dovete innanzitutto chiaramente capire cosa volete, le vostre necessità, e poi da lì tutto si svolge in modo più semplice di quanto pensiate. Questo articolo quindi dava un po' di spunti su come usare uno spazio molto piccolo, perché chiaramente è una delle problematiche maggiori e uno dei casi più frequenti oltretutto. E quindi rivedendolo un po' magari e rianalizzandolo in questi ultimi 10 minuti che restano di questa seconda puntata della seconda stagione di Nervature, Addu cercherà di raccontarvi qualche riflessione in più, magari a cui avevate fatto poco caso. L'articolo parla di ingannare lo sguardo per creare diversità e spostare l'attenzione. Perché si parla di questo? Perché, come anche dice tra l'altro in un'altra frase dell'articolo, lo spazio è piccolo, sì, quindi su quello non ci si può giocare, ma sulla nostra percezione ci si può giocare invece. E se ci pensiamo bene, alla fin dei conti la nostra percezione è l'unica cosa che conta, perché siamo noi che viviamo lo spazio. E ancora non siamo in grado di parlare con le piante e sapere cosa ne pensano loro di dove le mettiamo, quindi per ora limitiamoci a riflettere su cosa vogliamo noi. Quindi appunto è possibile ingannare lo sguardo in diversi modi, e questo articolo diceva vari, non tutti, vabbè, chiaramente, ma si inizia con questi. Per esempio dice: un ambiente frazionato in più parti sembra più ampio. È una cosa un po' controintuitiva, volendo, e aggiungo, non è per niente facile né scontata da fare, perché a seconda di come uno, cioè non è una ricettina magica, quindi a seconda di come uno applica questa cosa può funzionare oppure no. Quindi potrebbe funzionare con alcuni altri accorgimenti. Uno che per esempio mi viene da dire è l'utilizzo degli elementi curvilinei. Quindi una curva, se torniamo alla geometria proprio delle medie, una curva è più lunga, una curva che va da A a B è più lunga di un segmento che va sempre da A a B. Siamo d'accordo, no? Già questo fatto, il nostro cervello, che perlomeno, almeno direi in piccola parte, comunque ogni tanto è logico, già questo lo vede. Ma non solo, la curva ti fa anche quindi ingannare un po' la prospettiva, quindi il nostro modo di vedere il mondo, no? Se magari il disegno tecnico, uno ha studiato un po' la prospettiva, è una cosa un po' particolare, quindi può essere davvero ingannata. E in più, vabbè, c'è tutti anche i fattori estetici, magari per certi tipi di gusti le curve, le linee curve, scusate, possono essere molto apprezzate. Altro elemento che si sposa veramente, veramente bene con le linee curve è quello del grande parolone vedo non vedo. Quindi se io ho un asse dritto, un percorso che va da punto A a punto B come un segmento, come si diceva prima, quindi dritto, vedo già in fondo cosa mi aspetta. Questo è un elemento su cui si gioca un sacco magari su giardini formali, in cui però si ricerca altri tipi di caratteristiche totalmente diverse, che possono essere quelli di pomposità, insomma di rendere più grandioso uno spazio. Ma noi si sta parlando di altro, quindi di solito non si vuole arrivare a questa... a questi obiettivi in un giardino privato, perché il giardino privato è solo nostro, quindi lo vediamo fondamentalmente noi e pochi nostri amici. Quindi si diceva, l'elemento curvilineo si sposa bene col vedo non vedo. Perché questo è interessante però? Perché il non vedere cosa c'è dietro ti fa innanzitutto avere curiosità del sapere cosa c'è dietro. E scusatemi, ve lo devo dire, ma si ritorna a quello che vi dicevo della curiosità dell'essere umano, del vedere sempre cosa c'è oltre, di cui si parlava prima in tutt'altro ambito, ovviamente, ma si ritrova anche qui, secondo me. E tra l'altro in questo esempio che porta questo articolo di questo piccolo giardinetto, come avete sentito appunto il percorso dal cancellino alla porta d'entrata è... curvo, una curva morbida, non pensate un tornante a 180 gradi, quindi una curva morbida e su un lato della curva, quello dove la curva stringe, posizionano alcune piante che abbiano una certa altezza, non alberi, assolutamente non alberi, ma un'altezza che vada a coprire la vista, quindi si tratta magari di almeno 1,50 m, poi vabbè ovviamente di solito gli adulti sono più alti, però anche solo 1,50 m già crea una copertura verso il dietro, quindi già, come si diceva, crea un interesse verso il dietro. Ora, quelle piante in particolare erano più alte di 1,50 m, erano magari su 1,80 m. per dire, no? A fine crescita, intendo, sarebbero state a 1,80 m. E quindi, appunto, ritorniamo sul fatto di imbrogliare l'occhio, perché non vedendo la fine non so dov'è la fine. Quindi potrebbe essere lì a 1 cm, ma come anche molto più lontano. Si sta proprio parlando di percezione, no? Vedete come il cervello umano può cambiare tanto le carte in tavola. Scusate. Un altro elemento invece, che magari vi può sembrare contraddittorio, ma in realtà è funzionale allo stesso solito obiettivo di rendere uno spazio piccolo più grande, è quello di portare lo sguardo al di là del confine. Voi mi direte, deciditi o l'uno o l'altro, o lo vedi il confine o non lo vedi. Perché due cose. Intanto, all'interno di un giardino, magari in alcune parti puoi vedere il confine e in altre non lo vedi. Quindi già potremmo avere una pluralità da questo punto di vista. E per quanto riguarda però le parti in cui il confine lo vedi, anche lì c'è da lavorarci. Perché magari puoi anche sfruttare questo a tuo favore. Quindi crei un confine che però... ti dia un'aspettativa per il futuro, mi viene da dire, scusate, per quello che c'è oltre sempre, quello che c'è sullo sfondo. O un'aspettativa o proprio un abbocco, diciamo. Per esempio parlava d'articolo di mettere magari delle finestre, degli oblò che facciano vedere dietro la siepe. Ora, questo non è soltanto per divertire i bambini che magari si mettono a giocare nel giardino, anche... però è anche per creare un interesse verso quello che c'è fuori e quindi E questo porta a distogliere l'attenzione dalla delimitazione tra dentro e fuori. Quindi a vedere meno il confine. Ora, più che vedere, io parlerei di sentire meno il confine. Come si diceva, appunto, il confine può dare anche protezione e sicurezza. Tant'è che infatti chi ha un giardinetto privato tendenzialmente cerca di non farsi vedere da fuori, per esempio. Classica cosa, almeno da noi in Europa, classica cosa. Poi ho visto altre parti del mondo in cui non c'era minimamente questa esigenza, ma... Vabbè, parliamo di noi, dai. Altri, tra l'altro, elementi che possono creare questa il distogliere l'attenzione da quello che è il confine sono altri oggetti che fa anche che porta anche come esempio l'articolo, ovvero gli specchi d'acqua, perché creano vari giochi di luce e quindi varie, diciamo, aumentano le interazioni interne di quell'ambiente, del giardino in questo caso, ma anche per esempio gli specchi non fanno vedere fuori ma fanno vedere dentro. È una cosa, anche qui dici, ma allora deciditi, ma funziona uguale, cioè è la stessa cosa. La cosa fondamentale è non dare importanza all'elemento di chiusura. Questa degli specchi, tra l'altro, secondo me non vi suona come una novità, perché in continuazione si vede usata questa tecnica, se vogliamo, tecnica fra virgolette, in tanti posti, per esempio in negozi, ma che ne so, che vendono, potrebbero essere vestiti, ma anche nei bar, nelle pasticcerie, spesso si vede, e tra l'altro a seconda di come vengono usati possono anche essere veramente fastidiosi, a mio avviso, che non capisci più niente di dove sei. Però in altri casi invece creano proprio l'effetto desiderato. Per quanto riguarda precisamente l'ambiente del giardino, creano un effetto desiderato, come si diceva, nel nascondere il confine, ma anche un'altra cosa in più che secondo me è addirittura affascinante, se vogliamo, cioè che fanno vedere le cose da dove noi non le vediamo. Ora, immaginate di essere voi davanti a uno specchio, in un giardino intendo, ma nel mezzo avere un altro elemento. Può essere una pianta in vaso, per esempio. Voi state guardando lo specchio, quindi vedete voi stessi, ma vedete anche la pianta, quindi che vi copre un po' la visuale, va bene. Quella pianta, però, la vedete sia in real life, diciamo, sia dai vostri occhi verso la pianta, sia da come, fra virgolette, lo specchio sta guardando la pianta. Quindi la vedete da un lato e dall'altro. Questa è una cosa buffa, perché è come se avessi quattro occhi, quindi è come se fossi un osservatore potentissimo, va bene? nel caso del giardino, perché è uno spazio aperto, questo crea anche giochi di luci interessanti, perché appunto, osservando lo stesso oggetto da due punti di vista, avrò due effetti di luce diversi, in questo caso opposti, perché ci si trova agli estremi tra me e lo specchio, no? Così, piccolo spunto. Scommetto, tra l'altro, che se vi è per qualche ragione capitato di vedere un giardino con una situazione simile a questa che vi ho detto, quindi io pianta, specchio, per esempio, o comunque io oggetto, specchio, scommetto che avrete già notato qualcosa di interessante. Magari non avete avuto necessità di definire cosa, ma vabbè, ve l'ho detto io. questo quindi era l'articoletto che vi ho letto, e mi piaceva appunto darvi questi spunti. Sono arrivata con un inquietante tempismo all'orario che avevo detto. Ho solo sforato di 3 minuti, ma ovviamente va benissimo così. Quindi sono le 8 e 33, lunedì 3 luglio 2023. E avete sentito la seconda puntata della seconda stagione della trasmissione Nervature. Io sono Addu, e spero di ritrovarvi lunedì prossimo, sempre dalle 7 a circa le 8 e mezzo, o a volte un po' di più, se c'ho voglia, appunto ogni lunedì su Radio Wombat. Ricordatevi radiowombat.net, il sito per ascoltarci in diretta, ma anche ritrovare il podcast di questa puntata e di tutte le altre puntate, tutte le trasmissioni di Radio Wombat. Vi saluto con un ultimo pezzo. Vi metterei I Got Rhythm di Django Reinhardt. Ciao, a lunedì prossimo. No, scherzavo, sto tornando, vi trasmetto un carissimo messaggio dal pad. Mi hanno detto, e poi specchio e acqua riflettono il cielo e lo sguardo non ha confini. E questo è chiaramente un altro elemento importantissimo legato a questi due oggetti. E sicuramente da tenere di conto, e penso che anche questo magari vi sarà già saltato all'occhio. E vi rilascio con la musica e di nuovo a settimana prossima. Yeah.